Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Nell'Angelus del 30 marzo scorso, Papa Francesco, prendendo spunto dal Vangelo della Domenica, che racconta del cieco risanato, ha parlato della cecità spirituale. Ascoltiamo le sue parole.
La nostra vita a volte è simile a quella del cieco, che si è aperto alla luce, che si è aperto a Dio, che si è aperto alla grazia. A volte purtroppo è un po' come quella dei dottori della legge. Dall'alto del nostro orgoglio giudichiamo gli altri e perfino il Signore. Oggi siamo invitati ad aprirci alla luce di Cristo per portare frutto nella nostra vita, per eliminare i comportamenti che non sono cristiani, eliminare questo comportamento per camminare decisamente sulla via della santità.
Il sacro non è l'opposto del profano, titolava qualche settimana fa l'Osservatore Romano. In un articolo di Pierangelo Sequeri, preside della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e professore di teologia sistematica, veniva presentata la tesi coraggiosa che il sacro permea comunque la vita degli uomini, anche se alcuni credono di potersene emancipare in nome di una malintesa autonomia di pensiero. Laura De Luca ne ha parlato con lo stesso Pierangelo Sequeri.
Gli uomini a un certo punto vogliono fare da sé nella gestione del sacro, cioè di questo antecedente, diciamo, che gli uomini devono ascoltare perché non possono governare, decifrare da soli. Gli dèi, diciamo, fanno da guida, le figure del divino, la parola, le rivelazioni, le teofonie, adesso parliamo in generale, fanno da guida, da orientamento, no? Decifrano questi enigmi del sacro, nei quali l'uomo si perde, la vita e la morte, il bene e il male, ecco, per tanto per intenderci, e a un certo punto la presunzione di fare da soli. L'antico, la Grecia dei filosofi, la Roma appunto del diritto repubblicano, maestra delle genti, che ha inventato appunto questa strepitosa forma indubbiamente della cittadinanza, ecco, si danno delle leggi, per così dire, o del pensiero o della polis, che insomma coltivano anche legittimamente l'ambizione di governarsi da sé. Ora, la cosa funziona entro certi limiti, ma ai limiti del sacro, cioè delle grandi questioni, la vita, la morte, il bene, il male, l'uomo ferito e vulnerato e peccatore, colpevole, oppure l'uomo innocente, indifeso, eccetera. Ecco, le decisioni, cioè, si arriva al limite, non siamo arrivati anche noi qui, in questo momento, abbiamo incominciato a fare da soli, poi adesso arriviamo alle soglie della nascita, la morte, la mente, il corpo, e subito siamo presi da qualche convulsione e diciamo, gli dèi si ritirano da questa presunzione, o meglio, questa presunzione provoca un abbandono del divino che fa da guida, della rivelazione, della parola, del comandamento, eccetera, che fa da orientamento, e l'uomo scopre al culmine della sua, come dire, ambizione di governare da sé i grandi misteri dell'esistenza, cioè i grandi enigmi del sacro, si trova, per così dire, un po' più nudo e un po' più solo in realtà.
In realtà è la solita tentazione dell'eritis sicut dei, che ritorna periodicamente,
infatti,
no?
Interpreto, brava, io interpreto Genesi 3, al di là di tutte le cose, il peccato originale, eccetera, ma in questo gioco io lo interpreto come la spiegazione biblica, cioè la rivelazione biblica di come si produce questo meccanismo. Cioè, a un certo punto l'uomo guidato da Dio ad approfittare di tutti i vantaggi, appunto, no? Di tutte le possibilità della creazione, di tutte le possibilità di rimanere al riparo da ciò che non può governare, l'albero del bene e del male, della conoscenza, eccetera. Dice, forse ce la posso fare da solo. Il paradosso è che sfrutta questo sostegno di Dio, perché se no non potrebbe neanche incominciare, però, diciamo, se lo vuole gestire da sé anche oltre il limite. E a quel punto si scopre nudo e solo. E questa cosa naturalmente si tramanda di padre in figlio e diciamo diventa, per così dire, una deriva inarrestabile per l'uomo.
Lei parla infatti di una pervasività del sacro, per tradurre insomma una irresistibile invadenza, potremmo dire, nella vita quotidiana.
Tu puoi vivere senza Dio, senza religione, fare una cosa molto laica, molto razionale, molto quello che vuoi, e a un certo punto però scopri che invece gli enigmi del sacro sono pervasivi e ti trovi di fronte a questioni di vita o di morte, di conoscenza e di ignoranza, è vero, di mistero e di enigma, che per te sono indecifrabili e capisci che però operano, cioè decidono in qualche modo della tua vita, e ogni volta che fai un passo, se hai sbagliato, ne paghi le conseguenze del tuo azzardo. Questa idea che dà un po' la ragione di quella battuta a effetto, no? Il sacro non è l'opposto del profano.
Sì.
D'altra parte deriva anche, io dico teologicamente, io ho delle ragioni per spiegare questa articolazione, che il cristianesimo forse, diciamo, un po' semplificato, ha detto sì, il sacro, la religione, Dio eccetera sono la stessa cosa. Ecco, io invito la teologia a lavorare un po' più di fino su queste articolazioni. Non sono esattamente la stessa cosa, si tratta di stabilire il giusto rapporto. E dall'altra parte l'antropologia culturale ha giustamente scoperto queste due cose che vanno contro, diciamo, la classica definizione illuministica: il sacro riguarda la religione e il profano invece riguarda tutto il resto, noi stiamo sul profano, il sacro non ci interessa. Ecco, questa opposizione è caduta quando l'antropologia, anche non credente, l'antropologia religiosa ha scoperto, uno, che il sacro è pervasivo e quindi te lo trovi comunque in qualunque regime di esistenza, cioè te lo trovi anche praticando la filosofia oppure una forma di sapere o di convivenza che vuoi totalmente secolarizzata dalla religione, ma il sacro appunto rimane pervasivo. Difatti con grande imbarazzo dell'illuminista che dice ma come mai? Questo rientra sempre in campo, ecco.
Certo.
E secondo ecco, una cosa molto interessante studiata dalla sociologia, che ormai è concorde paradossalmente, sì, su questo, quando si dice l'equazione modernizzazione-secolarizzazione, no, è fallita, perché
sì,
appunto da questo lato abbiamo visto che non funziona, perché questa opposizione è troppo semplice. Ecco, cosa
è troppo schematica.
Esatto. Cosa ha scoperto la sociologia? Ha scoperto che non solo è pervasivo il sacro, ma è molto trasformista. Siccome appunto del sacro non puoi liberarti, lui, se è costretto, diciamo, si infiltra anche appunto in un dominio diverso da quello della religione, per esempio quello della ragione laica, della civiltà secolare, eccetera.
Per cui troviamo altre forme di sacro mimetizzate,
brava,
chiamate diversamente.
Che del resto, in fondo, tu fai un attimo mente locale e dici, ma la Bibbia non ce l'aveva detto. Quando ti senti abbandonato da Dio e comunque devi rispondere all'idea, certo, che qualcosa devi adorare, ti fai un vitello d'oro.
Fa da parallelo a questo discorso un concetto sul quale insisteva molto Papa Benedetto XVI, vale a dire che più ancora grave forse dell'ateismo, della miscredenza, sia l'incapacità a riconoscere da parte dell'uomo contemporaneo il proprio bisogno di Dio.
Sono totalmente d'accordo, perché appunto comunque diciamo deve prendere posizione, io dico fronteggiare, deve fronteggiare il sacro, deve prendere posizione su ciò su cui si scopre incapace di prendere posizione. Ripeto, la vita e la morte, il mistero e la conoscenza, la libertà e la costrizione, capisci? Queste grandi polarità, queste grandi opposizioni.
Temi, certo.
In quel momento, senza un Dio che lo guidi, persino Heidegger dice, a questo punto solo un Dio ci possa...
Senza un Dio
che lo guidi, sì, l'uomo deve accettare questa idea. È perduto comunque.
che si deve fare i conti con Dio comunque.
Brava, senza ascoltare la parola di Dio ti perdi qualcosa di vitale, che tu sia religioso o no. Questa è la cosa che Benedetto certamente ha, su cui ci ha incalzati, e che Dio lo benedica, voglio dire, perché è un grande. Ecco, io cerco di convincere i miei colleghi teologi a entrare appunto decisamente, in modo differenziato e articolato, non generico, in questo dispositivo che si apre, perché secondo me è molto interessante anche per l'odierna fase del confronto fra fede e cultura, fra città secolare e chiesa, eccetera, capisci? Perché è un interesse comune questo qua, rigorosamente comune, di cui appunto il cristianesimo porta la testimonianza, dice: noi ci esponiamo a questi enigmi seguendo il filo della parola di Dio, vi diamo una testimonianza che essa ha qualcosa appunto da dire e ha una protezione da offrire nei confronti appunto come dire, del debordante, di ciò che non possiamo governare. Ascoltatela almeno.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Ed ora parliamo di un evento che si svolgerà l'11 aprile prossimo presso il Garage Carcani in via Michele Carcani qui a Roma, dalle ore 19 alle ore 22. Si tratta, vi dicevo, di un evento che ha come base una mostra d'arte, e i cui quadri sono non la personale di un artista, ma lo sforzo della generosità di diversi artisti che hanno deciso di donare queste opere per un gesto di solidarietà e di amore, direi che si possa proprio dire così, nei confronti di una comunità, la Prodo, che esiste già dal 1993 qui a Roma e che mira al recupero delle persone che hanno vissuto nella loro vita una dipendenza sia dall'alcol che dalle sostanze stupefacenti. Siamo in compagnia di Alessandro Rossellini, che è uno degli organizzatori di questo evento, e al quale vogliamo immediatamente domandare proprio qualcosa della Prodo, perché tu sei anche un operatore della comunità La Prodo.
Io ti ringrazio, hai già detto molte delle cose fondamentali di questa operazione. Ci tengo a iniziare a dire che effettivamente il denominatore comune, forse l'ultimo tra tutti quanti gli artisti, è stato proprio questo gesto di generosità verso la nostra comunità. Comunità La Prodo è una piccola associazione che, come detto, esiste già da 20 anni e ha come unico scopo quello di aiutare delle persone che hanno avuto problemi con vari tipi di addictions,
di dipendenze.
Dipendenze, per l'appunto. Adesso, tra l'altro, ci stiamo specializzando anche per quella che si chiama chiamata ludopatia, che insomma dipendenza dal gioco d'azzardo, che sta diventando una cosa sempre più presente e che ha tra l'altro le stesse radici anche dal punto di vista organico, incredibilmente, insomma, da altre dipendenze come quelle dalle droghe o dall'alcolismo. Noi eravamo l'unica, adesso per fortuna non lo siamo più, comunità che curava, e questo è un termine fondamentale, le dipendenze con questo concetto di malattia, dove appunto si distanzia forse un pochettino dalle altre metodologie, proprio perché l'aspetto clinico, l'aspetto appunto organico della tossicodipendenza viene priorizzato. Noi nel lungo periodo, anche se più breve di altre comunità, 6 mesi, 1 anno, cerchiamo di spiegare cosa succede dal punto di vista appunto molecolare o appunto organico nel cervello per le persone che sono diventate dei dipendenti. Spiegazioni che sono appunto anche a livello proprio scientifico, nella maniera più semplice, più comprensiva possibile, e per spiegare questa che è la parte più difficile, che è quella dell'ossessione. Come mai un tossico dipendente non riesce a usare la propria volontà per smettere di usare? Come mai tutti i tossicodipendenti, gli alcolisti, i giocatori compulsivi provano in tutte le maniere possibili con grande sincerità ad uscirne e poi però riescono soltanto ad arrivare alla prossima dose o al prossimo, diciamo, partita con qualsiasi gioco sia. Allora, la ragione che noi spieghiamo è che appunto il cervello si suddivide in una parte, diciamo, che è legata alla razionalità e una parte che purtroppo risponde soltanto a logiche più legate a appunto molecole o chimica, e purtroppo la parte chimica condiziona il pensiero, insomma. Questo in due parole è molto semplice, però poi per una persona che in quel momento ha problemi ha bisogno di un lungo periodo, un lungo passaggio per poter recepire questo tipo di informazioni e poi iniziare un percorso che continua tutta una vita, insomma. Poi il recupero è qualche cosa. Ci tengo a dire che la ragione per cui faccio questo mestiere, la ragione per cui poi faccio questo tipo di operazioni di finanziamento per la comunità è anche perché io provengo da utente prima che operatore in quella comunità. Mi è stato dato questo messaggio rivoluzionario, meraviglioso, semplicissimo, univoco e chiaro, e da lì la mia vita ha ripreso arricchendomi di soddisfazioni quotidiane.
Questo è un metodo soprattutto anglosassone, sì. Qui in Italia non era tanto noto. Mi sembra che abbia una, come dire, una grossissima prerogativa il fatto che nel momento in cui si parla di una malattia, già nell'attimo stesso in cui il tossicodipendente o l'alcolista o il giocatore compulsivo si rende conto che il problema non è la sua volontà e come in qualche modo liberarlo da un senso di colpa enorme, no? Il fatto che si tratti di una malattia vera e propria che va curata è anche un atteggiamento che rende più liberi nel momento in cui si comincia a lavorare.
Noi usiamo delle metafore, no, per cercare di far capire di che cosa parliamo. Una di queste è che comprendere che la propria dipendenza deriva da una malattia ha un effetto anche nel passato delle persone, perché tutti quelli che hanno questo tipo di problema hanno una storia di, se non altro, bugie, ma a volte proprio problemi legali, hanno perso il lavoro, sono stati allontanati dalle famiglie, no? E spiegare loro che non era una vera e propria colpa, ma non potevano fare altro perché c'era questo condizionamento, no, che è la malattia stessa, è profondamente liberatorio ed ha un potere di cambiare il proprio passato. Noi la chiamiamo proprio come una macchina per viaggiare nel passato, perché effettivamente uno si rende conto che è un automa, non ha possibilità di scelta. È un momento stesso che uno capisce questa cosa, effettivamente è estremamente liberatorio. E una persona che comincia a rivolersi bene poi ha una maggiore capacità di pensare a una cura, a stare meglio, insomma, a reinserirsi anche nella società.
Sì, perché è come se si perdonasse, che è la cosa poi più importante.
Ma mi piace perché stai dicendo proprio effettivamente le cose che diciamo noi con grande lucidità. Hai capito il punto perfettamente del percorso.
Bene, mi fa piacere. Però veniamo proprio all'evento dell'11 aprile. Dicevamo, tutto questo nasce dalla generosità di un gruppo d'artisti che mettono a disposizione le loro opere d'arte, gratuitamente ovviamente, affinché dalla vendita appunto di queste opere d'arte si possa sovvenzionare, si possa fare una raccolta fondi appunto per la comunità L'Approdo. Raccontiamo un po' che cosa succederà esattamente l'11 aprile.
È una giornata aperta al pubblico, siete tutti invitati, dove mostriamo queste 33 opere, gli artisti sono 33 al momento. Stiamo parlando di artisti di grande livello, stiamo parlando di artisti che partono da maestri del Novecento come Sandro Chia, per passare a dei giovani artisti che si stanno facendo largo grazie alla loro creatività nel mondo dell'arte, e però all'interno ci sono nomi di grandissimo spessore come per esempio Nunzio, Giuseppe Gallo, Di Fabio, Del Re, sono tantissime, devo dire siamo riusciti ad avere un grande numero di opere importanti. Queste opere saranno messe in vendita diretta, che vuol dire non ci sarà un'asta, insomma, sarà una vendita a prezzo di studio. Questa è una cosa che ci tengo a dire, vuol dire che rispetto a un'opera che uno potrebbe comprare in un altro momento, ci sarà il 50% del valore in meno, cioè costeranno il 50% in meno. E quindi insomma effettivamente anche un'occasione, insomma. E questo non è scontato, perché in questo, cioè, gli artisti stessi hanno aderito a, volendo, sminuire un pochettino il valore della loro opera, il valore intrinseco dell'opera, per assoluta generosità. E questo per noi è stato un grande motivo di apprezzamento e di gratitudine, insomma. Poi, finito questo momento di queste 4 ore aperte al pubblico in questo garage al centro di Roma, a Trastevere, Garage Carcani, le opere torneranno a Palazzo Descalchi. E qui vorrei aprire una parentesi: per organizzare questa mostra, che è una mostra, volendo, gigantesca, perché 33 artisti, no? È come una quadriennale, cioè qualcosa di molto solido e importante nel mondo dell'arte, abbiamo avuto degli alleati, e anche questi vanno assolutamente annoverati, perché sono persone che hanno dato il loro tempo e il loro lavoro, no? Per mettere insieme tutti questi nomi. Capo squadra fondamentale è Achille Bonitoliva, un amico solidale che ha prestato il suo nome, ma anche proprio la sua grande conoscenza per mettere insieme la squadra, formata da, tengo a nominare, ma senza così come mi vengono in mente, no? Sono tutti ugualmente stati super utili e super disponibili: Cecilia Nesbit, la figlia Angelica Federici, Francesco Casale e Vittoria Odescalchi. Se noi possiamo permetterci di avere un bellissimo appartamento a Palazzo Odescalchi, dove mostrare le opere per un mese, anche grazie alla generosità di Vittoria e della mamma. Elisabetta Giovagnoni, che ci ha portato 6 grandissimi artisti a devolvere le loro opere, e Edoardo Sassi, che è un critico del Corriere della Sera. Quindi insomma una grande squadra, diciamo.
Sì, ma quindi al Palazzo Descalchi le opere restano invece in mostra fino a maggio.
Al 9 di maggio. E noi abbiamo un sito, apriremo un sito adesso in allestimento, che si chiama appunto www.artistiperlapprodo.org, dove verranno chiaramente illustrate tutte le opere, e un numero di telefono dove potremmo essere contattati per appuntamento. Le opere potranno continuare a essere visitate fino appunto il 9 maggio privatamente.
Benissimo, grazie allora ad Alessandro Rossellini. Ricordiamo ancora l'appuntamento dell'11 aprile, quindi dalle 19 alle 22, nello spazio Garage Carcani, in via Michele Carcani, appunto a Trastevere, qui a Roma, questa mostra, questo evento appunto che dicevamo, di Artisti per l'Approdo. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento delle 21 con I Giochi dell'Armonia presenta. Per Faccia a Faccia Improbabili e in attesa dell'Expo 2015, che avrà come tema l'alimentazione, Giuliano Canevacci incontra la zucca. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e buon proseguimento d'ascolto su Radio Vaticana Italia.